Ciao, è da un po' che non ci si sente. Il mio podcast da settimanale è diventato saltuario e da saltuario è diventato morto. Però davvero poche fan ho deciso che è il momento di un revitalizzatore max e di tornare a parlare davanti ad un microfono e condividere con tutti voi i miei pensieri, le mie realizzazioni, le mie paure, le mie vittorie e le mie sconfitte. Questo episodio sarà un po' più lungo del solito e parleremo dell'arte della guerra. Are you listening? Damn. Molti di voi hanno probabilmente letto L'arte della guerra di Sun Tzu. Io, personalmente, l'ho letto 3 volte. Ogni volta che ho deciso di rileggerlo, avevo bisogno di capire cosa fare dal punto di vista strategico. Ed ogni volta mi sono portato a casa lezioni nuove che mi hanno aiutato ad andare avanti, ed oramai è da più di un anno che non lo leggo. Però l'arte della guerra della quale vi parlo oggi non è di Sun Tzu, non è di un filosofo orientale, non è di uno studioso, è di Michael Gerard Tyson, meglio conosciuto come Mike Tyson o per gli amanti della box Iron Mike. Per chi di voi non lo sapesse, Mike è il più giovane campione dei pesi massimi della storia e a mio personalissimo parere il più grande pugile di tutti i tempi. Poco più di un anno fa, mentre stavo facendo la spesa, vedo in offerta, in vetrina di una libreria fuori dal supermercato, un libro con la faccia estremamente riconoscibile di Iron Mike. Mi precipito dentro ad acquistarlo solo per poterlo aggiungere alla mia libreria. Sono un fan, non potevo trattenermi. All'epoca ero troppo impegnato e troppo poco organizzato per riuscire a leggerlo, ma lo volevo. Ho lasciato il libro nella libreria per un anno, finché un giorno ho deciso di sfogliarlo e ho notato una cosa che prima mi era sfuggita. Il titolo originale del libro, in inglese, è Iron Ambition, ambizione di ferro. Quelle due parole hanno fatto partire i miei pensieri. Ambizione di ferro. Io ho un'ambizione di ferro. Anch'io voglio raggiungere risultati contro ogni probabilità. Vediamo cosa può raccontarmi ed insegnarmi Mike. Così ho deciso che l'avrei letto entro la fine del 2019. Qualche settimana dopo, durante una call con Luca Mossa, uno Sherpa, ho scoperto una tecnica per leggere in maniera molto più produttiva. Luca mi ha consigliato di prendere un libro, definire una deadline entro quando l'avrei voluto finire e poi dividere il numero di pagine che avrei dovuto leggere al giorno per raggiungere l'obiettivo. Sembra una cosa semplicissima, ma Luca mi ha dato un altro consiglio. Non fermarti alla fine di un capitolo. Leggi sempre qualche pagina del capitolo successivo e quando raggiungi la quota giornaliera, fermati. Nella mia vita ho letto moltissimi libri e ogni volta prima di smettere arrivavo alla fine di un capitolo. Questo ha fatto sì che lasciassi moltissimi libri a metà, perché inconsciamente li consideravo finiti o in pausa, perché ero arrivato alla conclusione di quel discorso. Grazie ai consigli di Luca ho finito il libro in meno di 10 giorni, 4 in meno rispetto alla tabella di marcia. Tutto ciò leggendo meno di 1 ora al giorno. Questa tecnica inoltre ti permette di leggere più libri contemporaneamente in un mese, leggendo circa 90 minuti al giorno. Basta scegliere 2 o 3 libri tra le 4 e le 500 pagine, dividere il numero di pagine per 30 ed imporsi di leggere ogni giorno, come prima cosa appena svegli. Basta quindi leggere 1 ora circa al giorno per macinare oltre 30 libri l'anno, senza fatica, senza sforzo e anzi, introducendo una nuova abitudine estremamente sana e che aumenta la produttività. Ora, dopo questa digressione ed un sentito ringraziamento a Luca, torniamo all'arte della guerra, o Iron Ambition. Mike Tyson, in questo libro, racconta di come sia diventato Iron Mike, di come il suo allenatore, Custer Amato, abbia letteralmente creato uno dei pugili indiscutibilmente più forti della storia. Sono rimasto colpito da come Mike, in realtà, non avrebbe dovuto essere lì. Non avrebbe dovuto essere un pugile, non avrebbe dovuto essere un professionista, non avrebbe dovuto diventare un milionario, non avrebbe dovuto vincere nulla. Anzi, statisticamente, in base alla sua provenienza sociale e ai crimini commessi già entro i 13 anni, avrebbe dovuto essere morto. Invece non solo era vivo e vegeto, ma era diventato una delle facce più riconoscibili del pianeta. Come? Con l'ambizione di ferro. Con la dedizione e la maniacalità di un allenatore fuori dagli schemi, di una persona che creava la realtà. E prima di continuare, dobbiamo definire questo concetto. È possibile creare la realtà? Fino a 2 o 3 anni fa avrei detto di no. Avevo una preparazione scientifica non da poco, il metodo scientifico stava alla base di tutto per me, e la realtà era un elemento inconfutabile. Però mi sbagliavo. A livello di fenomeni fisici di base, la realtà è una ed una sola. Ma se ci addentriamo un po' di più nello specifico, scopriamo come in realtà esistono dualismi e paradossi che permettono a due realtà diverse di coesistere nello stesso momento, nello stesso punto, allo stesso modo. Concetti tendenzialmente assurdi, ma veri. Questi concetti, quando entra in gioco l'uomo, sono la base. ma non tutti hanno avuto la fortuna di comprenderlo. Ognuno di noi vive la sua realtà, non la realtà. Ognuno di noi percepisce e decifra i segnali che l'ambiente circostante ci manda in maniera completamente diversa, e questo crea diverse percezioni di ogni realtà per ognuno di noi, già a livello subconscio. Poi la parte cosciente del nostro essere ci mette del suo e modella questa realtà in base a ciò che noi vogliamo o abbiamo bisogno di vedere. Ripeto, per me tutto ciò, qualche anno fa, era pura follia. Le parole di uno stupido che non riusciva a capire che la realtà è una e assoluta, ma mi sbagliavo. Non ho idea di come, per così dire, svegliare gli scettici, ma voglio dirvi che ero uno scettico anch'io, ma che ad un certo punto le cose cambiano e tutto ha un senso. Non so come, non so quando, non so se avverrà anche per voi, ma me lo auguro. I nostri pensieri cambiano la realtà, non oggettiva, ma soggettiva, che alla fine è l'unica realtà che conta ai fini della felicità. A seconda del nostro approccio, possiamo vivere la stessa esperienza in due maniere completamente diverse. Possiamo creare due realtà soggettive diverse a partire dalla stessa realtà oggettiva. Per rendere chiaro il concetto in termini molto pratici, immaginate che vi invitino a cena in un ristorante nel quale non siete mai andati prima. Se i pensieri riguardanti questa futura esperienza sono positivi, allora il vostro subconscio decifrerà ogni segnale esterno in maniera positiva. Se invece sono negativi, farà l'opposto e quindi percepirete le azioni del cameriere o la qualità del ristorante in maniera completamente diversa. Se un cameriere non nota una vostra richiesta, da una parte penserete che non vi abbia notato, dall'altra che vi stia ignorando. E a partire da queste percezioni soggettive della realtà oggettiva vivrete esperienze completamente diverse. Quindi i vostri pensieri creano la vostra realtà. Il cibo vi darà una soddisfazione diversa, il conto vi darà un'impressione diversa, tutto sarà diverso, anche se oggettivamente tutto è uguale. Ai fini del ragionamento, date per vero tutto ciò che ho appena detto e torniamo a parlare di Cus D'Amato e Mike Tyson. Mike Tyson, a 13 anni, rapinava appartamenti. Era finito dentro e fuori dal riformatorio di continuo ed era tutt'altro che un ragazzo tranquillo, con una mentalità da vincente. Era insicuro, timido e avrebbe fatto di tutto per sentirsi parte di qualcosa. Trovò finalmente qualcosa che gli piacesse in un istituto correzionale statunitense e questo qualcosa era la box. Era bravo, era capace e soprattutto aveva il fisico da killer. Il suo allenatore lo fece crescere molto, prima di presentarlo a Cus D'Amato. Cus D'Amato è considerato uno dei migliori allenatori e manager di pugili della storia. Prima di conoscere Mike, aveva allenato e portato alla vittoria totale Floyd Patterson, il detentore, prima di Mike, del record per il più giovane vincitore del titolo di pesi massimi della storia. La prima volta che Cus vide Mike combattere, all'età di soli 13 anni, disse: «Se segui quello che ti dico, tu sarai il più giovane campione dei pesi massimi della storia». Mike non ci credeva, era impossibile. Michael Gerard Tyson, un teppista di Brownsville, non poteva diventare il campione. I dubbi di Mike però vennero chirurgicamente eliminati e rimpiazzati con autostima e fame di vittoria da Cus. Cus era una persona a dir poco peculiare, molto affine alle filosofie orientali e molto poco affine ai concetti occidentali di sviluppo personale, mentalità, medicina e psicologia. Cus capì che ogni persona, quando cresce, accumula degli strati dell'essere, delle maschere, dei livelli, chiamateli come volete, ma di base sono delle modifiche dell'io originale che ci creiamo o ci vengono imposte dalla società, dalla famiglia, dagli amici, dall'amore, dai soldi. Sono strumenti che il nostro subconscio crea per darci un senso di appartenenza, di felicità, di soddisfazione, ma non sono il nostro vero io. Il problema è che molte volte queste maschere esistono e non ne siamo consapevoli. Crediamo di conoscerci, ma in realtà conosciamo una nostra maschera e abbiamo paura del nostro vero io. Perché potrebbe non piacere? Perché è diverso dal nostro modo di essere attuale? Perché semplicemente ce ne vergogniamo e il nostro cervello passionale e quello razionale collaborano per sottrarci dal dolore a breve termine, molto spesso condannandoci all'oblio perenne. Se vi fermate a riflettere, sapete che è così. Sapete che la maniera nella quale vi comportate con le persone non è il vostro vero essere. Sapete che il vostro vero essere lo conoscono in pochi, e forse addirittura nessuno, perché avete paura a farlo uscire. Perché non lo sapete controllare, perché non sapete se verrà accettato, e potrebbe portarvi a perdere tutto ciò che avete. Cus questo l'aveva capito, e aveva creato una tecnica per togliere gli strati dai suoi pugili e ricrearli sotto una nuova forma, ed è quello che fece con Mike. Lo distrusse e lo ricreò per diventare, a mio parere, il pugile più forte della storia. Questa tecnica consiste in due semplici elementi: autostima e ripetizione. Dal punto di vista psicologico, Cus impose a Mike di ripetere una frase quotidianamente, almeno 20 volte la mattina e 20 volte la sera, ogni giorno, per decenni. Una frase semplicissima che divenne un mantra meditativo per Mike. La frase era: giorno dopo giorno miglioro me stesso sotto ogni punto di vista. Inoltre, sfruttò l'ipnosi per assicurarsi che delle asserzioni positive fossero per sempre impiantate nel subconscio di Mike. Così creò un mix potentissimo, una persona insicura, che però aveva un'altissima autostima. Un mix assolutamente paradossale, ma potente, perché faceva sentire Mike in difetto, ma allo stesso tempo lo convinceva a lavorare perché lui sarebbe stato il re del mondo. E nel mondo della box ciò accadde. Un ruolino iniziale di 35-0, paragonabile solo a quello di Foreman, che però non aveva combattuto con 7 campioni del mondo nei primi 35 incontri. Mentre lavorava sull'autostima, Kus abituò Mike ad acquisire nuove abitudini: sveglie, allenamenti, dieta, lettura, ricerca, maniacalità. Tutto in maniera metodica e maniacale per arrivare ad un'esperienza zen, agire automaticamente senza pensare. Ogni giorno, sveglia, allenamento, dieta, allenamento, ricerca, riposo e ripetere. Ogni santo giorno, finché Kus morì. Morì di improvviso di polmonite, prima che Mike riuscisse a vincere il titolo. Questo distrusse Mike, ma di certo non gli impedì di vincere tutto e di essere il primo pugile ad unificare le 3 cinture dei pesi massimi. A quel punto però qualcosa si ruppe. Mike aveva raggiunto l'obiettivo, era arrivato dove Kus voleva e aveva superato il traguardo che si erano prefissati dopo 7 anni. Mike aveva vinto, aveva tutto, ma in realtà non aveva niente. Aveva soldi e fama, ma non li sentiva suoi, perché erano un desiderio di Kus. Cominciò così una deriva autodistruttiva che lo portò più volte in carcere, lo portò al ritiro, lo portò a una dipendenza dalla cocaina che quasi lo uccise, finché riuscì a disintossicarsi, ma non prima di dichiarare bancarotto nel 2003 con oltre 100 milioni di dollari di debiti. E questo può succedere veramente a tutti. Non intendo la cocaina o la bancarotta, ma l'oblio totale al raggiungimento dell'obiettivo. Perché spesso quell'obiettivo sul quale abbiamo costruito infinite aspettative in realtà non sappiamo nemmeno cosa significhi o a cosa porti, e forse addirittura era un obiettivo di una nostra maschera. Voglio un'azienda da 1 milione di euro. E poi? Voglio una Ferrari e una villa a Formentera. E poi? Voglio non dover più lavorare. E poi? Questo è il grande insegnamento del libro, a mio avviso. Non tutti sanno gestire una sconfitta, ma pochissimi sanno gestire una vittoria. Se passi la vita a rincorrere, ad affannarti, a combattere, quando non devi più farlo ti senti perso. E questo l'ho riscontrato più volte nella mia brevissima carriera. Spesso è più facile autosabotarsi che aiutarsi, perché alla fine è quello il nostro habitat naturale, perché quella dell'underdog, del fallito, del sottovalutato è molto spesso la maschera più profonda e che pochi riescono a togliere. E ancora meno effettivamente vogliono farlo. Se sei un fallito e fallisci, non c'è nulla di strano. Se invece sei un vincente e fallisci, allora succede il finimondo, ma è solo nella tua testa. È solo nella realtà soggettiva che ti sei creato. Nella realtà oggettiva a nessuno interessa se tu vinci o perdi, perché tutti sono concentrati sulla loro realtà, non sulla tua. E tutto questo puoi cambiarlo, puoi controllarlo, ma devi uscire dalla scatola. Devi trovare le tue maschere e toglierle una ad una. Soffrirai infinitamente nel farlo e ti sembrerà che nulla abbia senso, che la vita faccia schifo, che non abbia senso effettivamente continuare, ma grazie ad un'ambizione di ferro, alla dedizione e alla ripetizione, quella sarà solo ed esclusivamente una molla che ti permetterà di balzare avanti e raggiungere un livello di consapevolezza e realizzazione personale che non sapevi fosse nemmeno possibile. Anni fa sognavo un Audi RS3, sognavo un motore rombante con più cavalli di quanti ne avessi mai visti, decisamente molti di più rispetto a quelli che una persona media abbia mai guidato. Perché? Perché pensavo che così sarei stato rispettato, così avrei fatto capire a tutti che ero qualcuno, ma non mi rendevo conto che era la maniera più facile per cadere nell'oblio. Se non mi fossi fermato dal raggiungere quell'obiettivo mi sarei perso, avrei avuto una macchina e tanta rabbia verso le persone che non mi esaltavano o complimentavano per il traguardo, perché alla fine a nessuno frega un cazzo della tua macchina. Ma non te ne rendi conto se vivi nella tua realtà soggettiva basata sulle apparenze e sull'approvazione altrui. Quindi mi sono fermato e ho cercato di capire cosa importasse per me. Voglio diventare immortale, mi sono detto. Frase molto arrogante, però è la mia verità. Ho un'infinita paura di essere dimenticato e di non realizzare appieno ciò che realmente posso fare. Ma di sicuro non sarà una grande macchina a rendermi immortale. Non saranno i soldi a rendermi immortale. Sarà l'impatto che lascerò nella vita delle persone che ho incontrato e che incontrerò. E da qui nasce il progetto 2035, dall'arroganza di un bambino che vede il sistema marcio e dalla consapevolezza di un uomo che sa che se le cose devono cambiare, allora bisogna rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro. Non aspettatevi aiuto da nessuno. Non aspettatevi nulla da nessuno. La vostra testa e le vostre mani bastano se avete chiaro in mente cosa volete fare prima di morire. E non esiste un obiettivo giusto o sbagliato. Se volete vivere tranquillamente con la vostra famiglia, ci sono paesi nel mondo che vi possono garantire un ottimo stile di vita con 1.500 euro al mese. Se volete aprire un'attività di ristorazione, ci sono paesi nel mondo che vi permettono di farlo in maniera molto più semplice. Se volete vivere bene in Italia, però, rendetevi conto che la burocrazia non aiuta e che non potete farci nulla se non lavorare più a lungo e più duramente rispetto ad altri paesi. E sapete qual è la cosa divertente? Che questo è probabilmente il motivo per il quale ci sono italiani nei circoli apicali di ogni industria. Perché per raggiungere lo stesso obiettivo di un tedesco ci dobbiamo sforzare di più, fin da piccoli, e questo ci tempra. Non prendete questo discorso come demagogia e nazionalismo, perché altrimenti non avete capito veramente nulla di me. Prendetelo come una rivelazione che ha trasformato la mia rabbia nei confronti del sistema in una determinazione e realizzazione di quanto fortunato sia stato non aver ricevuto nessun regalo, nessuno sconto. Perché ogni traguardo raggiunto l'ho fatto in salita, e se per una vita ti alleni in salita, quando corri sul piano nessuno ti tiene testa. È tutta una questione di autostima e ripetizione, ma soprattutto di ambizione di ferro.